Ringrazio e spero di non straparlare, perciò magari interrompetemi, fatemi domande, qualsiasi cosa, magari la chiariamo. E è abbastanza difficile raccontare in poche parole l'operato della campagna Lasciate Centrare, specialmente se slegato da episodi concreti e dal tempo in cui avvengono. Comunque voglio provarci perché lo credo necessario, perché ogni volta che si determina uno spartiacque con questa gente viene riportato tutto su un piano come se esistesse una lotta fra parrocchie diverse, o ancora peggio un discorso che vedrebbe i compagni appropriarsi quasi con gelosia dei centri d'espulsione, mentre è parte dell'impegno dei compagni e delle compagne quello di far partecipare sempre più persone a questa lotta con una critica radicale dell'esistente. Quindi penso sia davvero necessario riprendere in mano tanti discorsi che si sono fatti anche qua a Roma. Roma che con Ponte Galeria credo che abbia attirato proprio per prima la campagna Lasciate Centrare, perché Ponte Galeria come centro d'espulsione è sempre stato tipo Re Bibbia, cioè la prima meta di ogni delegazione, il primo posto dove lo Stato ha sperimentato. Personalmente non è che conosco precisamente come si organizza la campagna Lasciate Centrare e che figure hanno un ruolo interno e quali hanno un ruolo da collaboratori. So per certo che si avvalgono di diverse figure, che è quella di chi coordina, persone poi attive nelle diverse città, in realtà spesso è solo una, poi una rete di avvocati, una di giornalisti o presunti tali e personaggi legati ai partiti. Ne parlo non è perché me voglio fare i cazzi della campagna Lasciate Centrare, ma perché credo che ogni figura abbia un ruolo determinante in poi nelle dinamiche che poi si vengono a creare. Io credo che chiunque sia minimamente attento a quello che avviene nelle galerie sa perfettamente che una delegazione viene accolta in un contesto totalmente artificiale, tra le minacce a chi parla e racconta quello che avviene. Ora, noi potremmo pure discutere se fare una delegazione o non farla all'indomani di una rivolta quando si scatenano gli aguzzini per rappresaglia, ma se voglio parlare di questo aspetto è perché entrare nei centri d'espulsione è stato il primo obiettivo della campagna Lasciate Centrare ed è legato nel concreto a creare un osservatorio sulle condizioni di prigionia interne. Ora, che cosa ha generato a Roma questa pratica al di là delle situazioni di lotta che si sono venute a creare? A Roma abbiamo avuto delegazioni salutate o organizzate da Lasciate Centrare con tutte le figure di cui parlavo prima presenti. Al termine di ogni visita, in poche ore, uscivano 5-6 articoli di giornale che riportavano il virgolettato di qualche politico e accendevano i riflettori su un caso disperato da affrontare. Nei giorni successivi immediatamente spariva il centro d'espulsione, tutte le persone recluse e restava solo il caso da salvare. Ovviamente come compagni e compagni abbiamo festeggiato anche noi per le liberazioni di alcune persone su cui venivano puntati i riflettori, liberazioni che tra l'altro avvengono anche senza la rete di avvocati di Lasciate Centrare, nel silenzio generale, perché nessuno si vanta come loro, ma a noi ci interessa chiaramente andare a vedere che dinamiche si generano all'interno dei centri di espulsione quando entra una delegazione di Lasciate Centrare e opera in questa maniera. Ovvero, io vado un attimo per punti e penso che siano abbastanza utili, poi vengo un attimo a raccontare fatti un pochino più pratici. La prima è la relazione tra i reclusi e i solidali, che subisce un danno pesante perché i solidali non fanno ingresso dentro i CPR e le continue richieste al telefono erano tutte bloccate su questo aspetto qua. Quindi di fronte a ogni emergenza c'era una richiesta continua di ingresso, roba che volendo o non volendo comunque non è possibile, comunque era tutta una richiesta di aiuto riversata verso l'esterno. Il telefono contro le espulsioni veniva continuamente confuso con quello di qualche coordinatrice di Lasciate Centrare, che lasciavano anche loro un numero di telefono per parlare con i giornalisti della propria storia. Tutto praticamente era prossimo alla disperazione individuale e tra l'altro con il fatto che nessuno passava il numero del telefono delle espulsioni al prossimo e venivano conservati i contatti in maniera privata, proprio perché forse c'era un'idea che fosse salvifico avere quel numero che veniva confuso tra quello delle espulsioni e quello di lasciateci entrare. Ovviamente chi non aveva nessuna storia drammatica da raccontare spariva totalmente, appariva come un numero di persone recluso.
La radio,
una radio come Radio Onda Rossa, simile a Blackout, come che ruolo iniziava ad avere a livello di denuncia pubblica rispetto a quello che avveniva dentro un centro? Quasi appelli al Presidente della Repubblica, veniva tutto confuso, il ruolo dei compagni con quello dei giornalisti. Io vengo a raccontare nello specifico di un fatto, perché forse andiamo un attimo a capirci meglio. Vi parlo di un fatto che è avvenuto nel 2015, quando è arrivata a Lampedusa una barca con 72 donne nigeriane. Ovviamente c'è da interrogarsi perché arriva una barca di sole donne a Lampedusa, ma siamo arrivati forse all'esempio più drammatico dell'operato di Lasciateci Entrare. Immaginate che queste donne vengono portate in blocco tutte dentro Ponte Galeria e iniziano a mancare materassi, cibo, saponi, essenzialmente molte dormivano in cortile e stavano iniziando a nascere pesanti litigi fra le recluse, anche diverse risse. Come compagni e compagne ci siamo un po' interrogati su cosa fare, perché ovviamente in quella situazione la rabbia cresceva ed implodeva e non veniva indirizzata verso i diretti responsabili di questa situazione. Decidemmo tra l'altro di far entrare saponi, cibo, ricariche per più persone possibile, un po' per apparare questo disequilibrio, non perché ci riteniamo come la Caritas, ma per sfruttare anche queste relazioni che nascevano su necessità primarie, per parlare della relazione fra dentro e fuori e per far crescere anche un senso di solidarietà all'interno. Immaginate che tutto l'impegno fu vanificato da una delegazione che entrò con parlamentari, giornalisti, organizzata anche da Lasciateci Entrare, immaginate in un clima di interrogazioni parlamentari, migliaia di articoli che uscivano soltanto su queste 72 donne. Ovviamente questa delegazione separò le 72 donne da tutte le altre e tornarono delle tensioni interne davvero davvero pesanti. A quel punto scorre un'estate molto difficile, con continue espulsioni per alleggerire il centro. Immaginate che molte furono espulse in quell'estate, e si arrivò a novembre a un fatto abbastanza pesante, ovvero ai tempi veniva organizzata un'espulsione di massa in Nigeria, non ricordo se il primo martedì o il primo giovedì del mese, comunque c'era un'allerta abbastanza grande. Nonostante tutto il clamore sulla storia di queste donne, che poi piano piano si alleggerì sorpassata l'estate, praticamente più della metà di queste donne furono caricate su dei pullman una mattina per essere espulse. A quel punto un gruppo di solidali, dove c'ero anche io, ha deciso di andare davanti le porte del CPR, perché i preparativi per un'espulsione di massa sono belli lunghi, ci sono identificazioni, controlli, diversi pullman erano arrivati anche da altre città per riempire l'aereo, quindi si fa in tempo ad arrivare davanti i cancelli con un appello pubblico. Di fatto ci si pianta davanti il cancello, non si era molti, bastò un po' di celere per spazzarci via. Ma la cosa abbastanza interessante fu quella che quando fu rotto il blocco, tutti i solidali decisero di seguire i pullman Si scoprì che insomma questi pullman arrivarono all'area cargo dell'aeroporto di Fiumicino, dove imbarcarono queste persone. Durante le procedure di imbarco, in molti si ammassarono sulle reti portando dell'aeroporto, le reti di recinzione, portando un po' di caciara all'esterno. Qualcuno ne approfittò insomma del fatto che tutta l'attenzione era concentrata sul gruppone per imboccare nell'aeroporto, salire su una torretta. Di fatto questa presenza sia interna che esterna creò non pochi problemi di sicurezza all'interno dell'aeroporto, problemi di sicurezza che bloccarono il volo per diverse ore, così come gran parte del traffico aereo, permettendo a diversi avvocati di far arrivare le diffide per l'espulsione, e molte donne furono fatte scendere. A questo punto che succede? Che tutti i solidali vengono bloccati dalla polizia, portati all'interno dell'aeroporto di Fiumicino per diverse ore con delle denunce da regalare, ma questo era chiaramente l'epilogo di una giornata. Di fatto però che succede? Che nella mattina, a questo appello pubblico, si era avvicinata anche una responsabile di lasciateci entrare, una figura interna ed esterna, non è chiaro. Seguì tutta la giornata fino ad aggiungersi anche al gruppetto che era a Fiumicino. Quando arrivarono le forze dell'ordine, ovviamente questa persona fece un passo indietro, disse: io sono altro, collaboro con gli avvocati, e ovviamente il destino non fu lo stesso di tutti gli altri solidali. Mentre i solidali erano in stato di fermo, già uscivano comunicati gloriosi di lasciateci entrare su questa incredibile vittoria che avevano guadagnato. Allora, queste dinamiche qua sono anche piuttosto pericolose, però ho provato a spiegarne sia gli effetti interni che esterni, perché spesso qualcuno può pensare che averci a che fare con un'organizzazione che può entrare dentro possa far catturare chissà quale informazione, ancora di più adesso che non ci sono i telefoni. Questo ruolo ambiguo è abbastanza problematico, perché crea dei momenti di rottura con l'interno e di separazione fra le persone recluse abbastanza evidenti, e ovviamente c'è una separazione evidente anche all'esterno. Ora, non so se mi state ancora ascoltando, se sì, mi sentite sì, forte e chiaro, se posso
aggiungere. Ci sentiamo forte e chiaro, aspetti. Sì.
Allora, uno degli aspetti è che il discorso che si faceva all'inizio della trasmissione su chiudere i CIE o fuoco ai CIE, che comunque rappresenta proprio un posizionamento nelle lotte, non solo ovviamente una forma di solidarietà nei confronti di chi poi effettivamente distrugge questi centri all'interno, è un discorso che viene ripreso anche dalla campagna Lasciateci Entrare recentemente, durante alcune conferenze che sta facendo in giro. Infatti, ed è proprio il caso che su come hanno impostato anche la difesa nei confronti di queste 72 donne nigeriane, loro parlano della necessità di sottolineare la vulnerabilità delle persone, quindi spogliando le persone, infantilizzandole. Ovviamente questo significa che poi c'è un soggetto vulnerabile e un soggetto non vulnerabile, che non può accedere alle stesse possibilità della persona sfigata, essenzialmente, piuttosto che mettersi a sbraitare fuoco ai CIE perché non serve a niente. Questo è un discorso che viene riportato anche in recenti video di questi rappresentanti qua, che ovviamente prendono anche le distanze da diverse pratiche di lotta che hanno negli anni hanno rappresentato il supporto esterno alle lotte delle persone recluse. Questo stesso discorso qui sulla vulnerabilità a Roma purtroppo l'abbiamo percepito di recente, quando ci sono stati diversi sgomberi ai danni di case, ai danni di persone rifugiate. Vabbè, alcuni sono casi noti come Piazza Indipendenza, alcuni un po' meno noti, comunque si trattava di piccole occupazioni, anche a via Scortica Bove, insomma ci sono state accampamenti, tendopoli, scontri e via dicendo. Ecco, in questi contesti si sono avvicinate alcune persone facenti parte della campagna Lasciate Centrare, proponendo non quello della resistenza, esperienze, pratiche di lotta che insomma non è che ci dobbiamo inventare noi, o quello di andare a rioccupare dei posti per avere una casa, come di fatto fa la gente in tutto il mondo, ma piuttosto quello di evidenziare il fatto che siccome si è rifugiati, si è vulnerabili e quindi bisognerebbe accedere ad un'assistenza alloggiativa, facendo attenzione che in questo momento a Roma la maggior parte delle cooperative che gestivano i centri di accoglienza straordinaria, i CAS, che hanno chiuso, si stanno proponendo per l'emergenza abitativa e in caso di sgombero, in caso di emergenza freddo, quindi di fatto creando un'altra possibilità di business sulle necessità altrui, in un contesto ovviamente di controllo e di gestione che fa gola alle cooperative e serve anche allo Stato. Quindi un modello che è sempre stato applicato negli ultimi anni nei confronti delle persone immigrate che dovevano fare questo percorso forzato tra i centri di accoglienza, che si vuole estendere non solo a chi ha finito questo percorso forzato perché un documento ce l'ha, ma anche agli autoctoni che devono essere gestiti dentro centri di accoglienza da cooperative e via dicendo. Questo discorso qua io penso che sia pericoloso, perché si estende dalla lotta contro i centri a quella per la casa, e si potrebbe estendere come approccio proprio umanitario a qualsiasi aspetto di lotta legato alle necessità che riguardano la vita di chi vive nelle città. Ora aggiungo un'ultima cosa, che forse ritornando ai centri di espulsione c'è da dire che la campagna Lasciate Centrare ha salutato e accompagnato la commissione d'inchiesta di Gennaro Migliore, che si proponeva la riformabilità dei centri di espulsione, e di fatto ancora le linee guida di quella commissione d'inchiesta sono prese d'esempio per quello che sta avvenendo oggi nei centri di espulsione, ovvero anche Gennaro Migliore diceva bisogna, in un contesto dove la gente non capisce neanche perché è rinchiusa o perché ci arriva già dal carcere o dal mare o perché viene presa per strada o perché va a rinnovare un documento e viene buttata lì, essenzialmente si creano delle tensioni dove la gente è disposta a lottare. Dunque, siccome ci sono persone vulnerabili, persone criminali, persone che arrivano dal mare, tutte insieme, tutte mischiate, la splendida proposta della sua commissione d'inchiesta che salutava Lasciateci Entrare è quella di creare contesti di differenziazione, quindi separare le persone per etichette evitando l'incontro. Di fatto è un modello che è stato applicato a Bari, a Roma, penso anche in altri centri appena aperti si fanno sezioni sempre più chiuse, cercando di separare le persone il più possibile, evitando che si incontrino, perché anche questo veniva suggerito, il fatto che questi campi da calcio frequentati insieme o i luoghi di preghiera frequentati tutti insieme sono luoghi dove poi ci si organizza. Questi aspetti qua vanno presi in considerazione quando si sceglie di avere a che fare con questi soggetti di Lasciate Centrare o si sceglie di prendere le distanze totalmente, ecco.
Sì, quello che hai sottolineato effettivamente rispecchia anche quello che si può vedere ovunque, la questione di sottolineare certe tipologie di persone, proprio con questo quasi lessico sociologico, per cui ce ne sarebbero alcune che sono più pericolose, invece alcune, come raccontavi tu, vulnerabili da salvare, è un modo per disinnescare di fatto una lotta collettiva come quella che ha ha portato alla distruzione di tutti i centri in Italia. Ed era molto interessante quello che ci hai raccontato qui ai microfoni di Radio Blackout, perché quello che emerge da questi racconti di cose che sono accadute, racconti che vanno a innestarsi in situazioni di lotta generale come quella che hai raccontato tu, di resistenza alla deportazione dall'aeroporto, è il fatto che spuntano due questioni su cui le persone che vogliono lottare contro il CPR si devono porre. Uno è la questione etica, cioè la questione del perché esistono questi posti e che cosa rappresentano e perché non debbano esistere al di là delle condizioni in cui si vive al loro interno, cioè essere rinchiusi non è qualcosa che può essere ammissibile. La seconda cosa è quale tipo di dispositivo sono all'interno della società e che cosa vanno a significare. La questione di avere dei posti più umani o di razionalizzare in qualche maniera le tipologie esclusive, cosa che viene riportato in tutti i documenti di lasciateci entrare, è in realtà qualcosa per migliorare il sistema stesso, ma per lasciare intatti i rapporti sociali che dettano l'esigenza che lo Stato ha di avere posti in cui rinchiudere le persone. E invece d'altro canto la questione anche più pratica, più organizzativa, è quella che si deve porre qualcuno che decide di lottare contro il CPR. È come fare, cioè cos'è giusto fare e come farlo, e lì entra anche la questione del discorso radicale, perché come dicevi all'inizio del tuo racconto, molto spesso viene criticato ai compagni, alle compagne, a noi, cioè di portare avanti un discorso che deve essere per forza radicale, per forza estremo. L'importanza del discorso radicale è proprio quello per cercare anche di ripulire le forme di addomesticamento a cui siamo abituati, e cioè cercare di fare a meno sia di chi cerca di veicolare le nostre volontà attraverso la sua rappresentanza politica, attraverso la sua legittimità, e cercare di riappropriarsi in tutte le fasi, le sfere di una lotta, che può essere quella contro il CPR, quella per la casa o tante altre, della nostra stessa potenza, e non canalizzarla attraverso la rete politica che diventa di fatto una rete di rivendicazioni spicciole con cui non ci si può far niente se non pulirsi il culo. Basta vedere che cosa succede quando entrano delle delegazioni, per esempio all'interno del CPR, che come giustamente dicevi tu è semplicemente una messa in scena che non rappresenta la realtà all'interno dei centri. Quali sono le constatazioni che questi politici possono fare e quali sono le proposte che poi portano avanti? Se successo qualcosa negli ultimi anni, negli ultimi oramai 20 anni all'interno dei CPT, CI e CPR in tutta Italia, è stata appunto la rabbia dei reclusi, che è avvenuta senza bisogno che fosse veicolata in delle maniere istituzionali e senza che ci fossero delle differenziazioni di sorta come quelle che cercano di essere portate avanti da un certo tipo di discorso, da un certo tipo di associazioni, anche senza andare a vedere poi quali sono realmente gli appoggi politici che hanno. Come giustamente dicevi tu, come ci si organizza, qual è la forza che si mette in campo, è qualcosa che segna una differenza sostanziale tra chi lotta contro il CIE in quanto gabbia di merda, ma anche contro tutta quella società che i CIE li costruisce, e chi invece dice chiudere i CPR, in questo caso, in questo ultimo periodo, con un'intenzionalità di gestione rispetto a quello che accade nelle situazioni più tragiche, purtroppo, che vengono a crearsi, quelle delle persone recluse, quelle delle persone sfrattate, quelle delle persone sgomberate. Ecco, bisogna segnare una distanza per riappropriarci, anche noi solidali fuori, anche noi complici fuori, di quella forza per cui quello che non ci piace deve essere distrutto, quello che ci sfrutta deve essere eliminato, senza che la nostra potenza appunto sia veicolata o sia delegata, in questo caso, ad associazioni, enti, partiti che in qualche modo effettuano una differenziazione tra i disgraziati, tra chi non ha i documenti e tra chi invece viene ritenuto in qualche modo pericoloso. Bisogna appunto riconoscersi tutti come sfruttati e cercare di portare avanti il discorso che sia collettivo e che in qualche modo sia unificante. Ti ringraziamo molto per il tuo racconto.
Posso aggiungere solo, sì, vai, una piccola cosa? Ci riguarda a parecchi compagni di Roma, perché anche se è lontana territorialmente, un paio d'anni fa ci fu un tentativo di sgombero della tendopoli di San Ferdinando, che è quella comunemente chiamata di Rosarno. La tendopoli essenzialmente non era gestita dallo Stato, e il tentativo era fare entrare tutti in un campo chiuso che tutti i lavoratori delle campagne chiamavano prigione. Ci fu una grande resistenza di tutte le persone che stavano dentro la vecchia baraccopoli. Ovviamente questo sgombero è avvenuto, lo Stato ci ha messo 8 mesi per riuscire a fare entrare le persone nel nuovo campo. A quel tempo i solidali si trovavano un passo indietro da tutti i lavoratori che avevano scelto di intervenire autonomamente in quella giornata di resistenza, chiedendo soltanto una presenza silenziosa. Le organizzazioni come Lasciateci Entrare, USB e la CGIL erano invece alle spalle della polizia e con le istituzioni locali avevano il compito di convincere le persone ad entrare in questo nuovo campo. Un campo ultra controllato, ultra sorvegliato, dove si entra con l'ingresso con impronte digitali, ci sono telecamere ovunque. Abbiamo visto già recentemente diverse proteste di queste persone, insomma non hanno mai smesso di lottare. Ecco, questa immagine, che poi sicuramente ha portato a noi solidali un bellissimo foglio di via di 3 anni da quel territorio là, questa immagine, questo chiaro posizionamento viene raccontato anche dall'ingresso del garante dei detenuti all'interno della tendopoli, perché viene di quella nuova, il campo di prigionia, perché viene considerato un luogo di privazione della libertà. Questa immagine qua ci deve rimanere ben chiara in mente. Per me, ecco, si esce fuori anche dal contesto della detenzione amministrativa di persone che non possiamo vedere in faccia se non salgono sui tetti. Sono persone con cui ci confrontiamo faccia a faccia, e l'intervento di questa organizzazione qua è questa. Quindi deve essere chiaro a mente a tutti i compagni e le compagne che intendono lottare contro questi centri di espulsione: non si può avere a che fare con i collaborazionisti.
Credo che questo tuo ultimo esempio sia ulteriormente chiarificatore rispetto a quella che deve essere per forza un'avversità, perché si sta da due parti diverse effettivamente della storia: quelli di chi vogliono gestire attraverso un sistema di discorsi di collaborazione istituzionali, e di chi invece di quelle collaborazioni, di quelle istituzioni, si vuole sbarazzare. Ti ringraziamo tanto.
Grazie, un saluto.